What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Questa puntata verrà tradotta per voi dal cinese semplificato. Mi raccomando, non accelerate troppo l'audio che altrimenti l'FSC traduttore sbarella e poi ve la cuccate in romanaccio stretto.
Fantascientificast ed MTI presentano Warzone Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand, ad alto hype e da binge-watching.
Ni hao a tutti voi cari fantascoltatori del podcast più bello della fantascienza italiana. Io sono sempre e inutilmente il vostro M, pertanto buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi che ancora quando leggete WOS continuate a premere play. No, sinceramente, cosa avete che non va? Sicuri che sia tutto a posto? Magari un controllino potrebbe tornare utile. Potrei darvi alcuni nomi di psicologi, psichiatri che hanno tentato di fornirmi aiuto. Voi siete ancora in tempo, salvatevi! Ma lasciamo perdere i convenevoli che, come diceva il mio amico Wonka, c'è così poco di cui parlare e tanto tempo a disposizione. No, mi spiace, non chiedetemelo, non ho ancora visto Aquaman e sono abbastanza alterato perché nemmeno in terra cinese, dove è uscito bene il 7 dicembre, non ho trovato il tempo di andare a vederlo in un IMAX in lingua originale. A proposito, se vi doveste mai essere persi le mie disavventure cinesi, sul mio canale YouTube potete recuperarle. Come dicevo però, questa è una puntata tripla, poiché in queste ultime settimane in streaming sono uscite un bel po' di cose interessanti da non perdere, e quando dico in streaming parlo, ahimè, solo di Netflix, poiché non penso vi interessi The Grand Tour uscito su Amazon, mentre altri streaming non hanno rilasciato nulla di interessante, ma se non lo avete ancora fatto e siete degli adolescenti o nostalgici digitali, potete recuperare su Team Vision Runaways. Direi che a questo punto non ho altre digressioni da fare, quindi possiamo partire. Cavolo, non ho disattivato la suoneria, ma chi diamine è che chiama? Oh, ma dai, allora rispondiamo e sentiamo chi ha questa volta. Pronto?
Ciao Marco, posso disturbarti un attimo?
Guarda che non disturbi mai, e lo sai, stavo solo registrando una puntata di WOS che non frega nessuno, quindi vai pure.
Era proprio questo di che volevo parlarti. Senti, potresti fare un po' meno puntate? Guarda, magari allungale un poco, ma non vorrei che il pubblico si stancasse, ormai sei sempre in onda.
Scusa Omar, ma anche tu ti ci metti? Non bastava il Gatti? Poi scusa, non ho capito, ho manie di protagonismo, non puoi legarmi così dietro ad un microfono.
Lo so, e guarda, non è per me, ma per il podcast e gli ascoltatori. Fallo per loro.
Ok, va bene Omar, vedo di provarci allora.
Senti, e già che ci sei, ricordati di dire che sul nostro sito fantascientificast.it ci sono i collegamenti a PayPal e Patreon per sostenerci, in modo tale che magari troviamo qualcun altro al tuo posto.
Certo, dopo questo bel incoraggiamento lo dirò di sicuro, guarda.
Ci sentiamo poi per la DeepCon. Baci e abbracci, ciao Marco.
Ciao Omar. Stacchiamo il cellulare e riprendiamo. Dove eravamo rimasti? Sì, giusto, stavo per iniziare a parlare di Travelers, la serie USA-Canada, con protagonista Eric McCormack, quello di Will and Grace, che è giunta alla sua terza stagione. Cavolo, la DeepCon! Mi sono dimenticato della DeepCon! Devo ancora prenotare e preparare gli interventi. Non so ancora di che parlare. Magari un buon pick-up ci potrebbe stare, altrimenti una tavola rotonda sullo stato dello streaming italiano. Devo pensare. Voi intanto ascoltatevi Noemi, che vi fa un riassunto del le tre stagioni di Travelers.
Segnato. Il rischio è l'estinzione. Un uomo in punto di morte avverte improvvise fitte alla testa e quando le fitte finiscono l'uomo sopravvive, contro ogni previsione. L'uomo destinato a morire, in quei pochi secondi di dolore alla testa, è stato sovrascritto da un altro uomo proveniente dal futuro. L'uomo del futuro è un agente operativo in missione e sta per essere raggiunto da tutta la sua squadra, in viaggio come lui dal futuro al presente. Oltre al comandante, la squadra conta un tecnico, uno storico, un medico e un militare. E questa non è l'unica squadra di Travelers, altre si stanno radunando in tutto il mondo. La loro missione? Cambiare il presente per salvare il futuro, evitando la fatale collisione di un asteroide con la Terra.
Un inizio di serie molto promettente che dimostra come i canadesi riescono a fare bella fantascienza anche se sono un po' succubi dei viaggi temporali, vedasi Continuum per esempio. In questo caso però bisogna ammettere che sia l'idea che la realizzazione funzionano molto bene per ben tre stagioni. Molto ben gestiti i problemi personali dei viaggiatori che con famiglia, figli, amanti e colleghi devono impersonare la vecchia persona in cui sono entrati e di cui dispongono solo di vecchi registri legati prevalentemente all'attività social. Pertanto, se non volete essere sovrascritti, evitate di usare troppo i vostri social network. La serie può sembrare leggerina, ma in realtà affronta bene certi argomenti e tiene lì lo spettatore con un buon susseguirsi di eventi e puntate molto particolari, come quella dei paracadutisti che devono andare a salvare la nostra squadra. I vari personaggi sono ben delineati e strutturati bene. Solo sul finale della terza stagione sembrano cambiare andando fuori dal loro percorso, ma ci può stare. Anche gli attori scelti per me riescono a dare del loro in quella parte che a tratti sembra essergli cucita addosso. Senza fare spoiler, lascio da parte poi gli ultimissimi episodi della serie perché ti lascia quell'amaro in bocca tipo il finale di Enterprise, ma fatto comunque meglio. Può certamente starci quella scena finale, all'unica condizione però che non venga realizzata una quarta, e infatti Netflix l'ha cancellata dopo questa terza stagione. Una serie da guardare se vi piacciono i viaggi nel tempo, le dinamiche e i paradossi che questi possono generare, ma che non è l'unica cosa per cui merita di essere vista. Adesso però è tempo di richiamare a noi nuovamente la nostra Noemi, perché è arrivato il momento della DC con Titans.
Grayson, smesso i panni di Robin, si è allontanato da Gotham per cambiare vita ed è diventato detective, ma il suo passato lo perseguita, assieme a quel lato oscuro che lo opprime. Rachel è una ragazza tormentata dagli incubi di una se stessa malvagia, che riesce realmente a nuocere alle persone. Starfire è una donna che, persa la memoria dopo un incidente d'auto, scopre di poter usare il fuoco a suo piacimento. Garfield è un ragazzo guarito in extremis da un dottore che per salvarlo gli ha modificato il DNA, rendendolo così capace di mutare forma in una tigre. Dick Grayson, Rachel, Starfire e Garfield. Loro sono i Titani, quattro giovani alla ricerca di se stessi, le cui storie si intrecciano mentre tentano di salvare il mondo dalle mire d'un super cattivo.
Io la DC proprio non la capisco. Dopo aver visto questo telefilm, non si può non pensare che quelli della Warner DC che si occupano dei film e telefilm siano su due terre totalmente diverse. Il primo realizza ciofeche intergalattiche come Batman contro Superman e altri film poco degni di nota, mentre nel reparto telefilmico partono con delle serie leggerine ma ben strutturate come Arrow e Flash, per poi spararsi una Gotham e alzare il tiro con questa Titans, che lo devo dire è la miglior serie DC probabilmente di sempre. Non perfetta, ma andiamo con ordine. Gli episodi, tutti ben bilanciati, con le presentazioni e incontri dei vari personaggi, la scelta degli attori, anche quelli secondari, che per me è molto a tono e aiuta nella caratterizzazione. La scelta di fare vari episodi a tema sui personaggi non è nuova, ma ben realizzata. La trama, che è quella più importante, è qualcosa che non mi aspettavo per il target di pubblico di riferimento che avrei ipotizzato avere questa serie, cioè tra i 10 e 18 anni. La scelta fin da subito di mostrare una violenza realistica, non per questo cruda o splatter, fa capire subito che siamo davanti a qualcosa che non ci si aspetta. Purtroppo però alcune cose non mi tornano, come la madre di Raven, tenuta in un manicomio dagli stessi che poi volevano far tornare il marito. O il fatto che Dick e Starfire, per capire le cose, debbano sempre farsi centinaia di chilometri e lasciare soli Raven e Garfield, ma tant'è. Quello che però proprio reputo altamente insopportabile di questa serie è l'uso di questa fotografia buia e spenta, ripresa a forza in tutte o quasi le scene, dallo stile di Nolan e del Cavaliere Oscuro. Lo avete capito che ha reso? Smettetela, usate punti luce, dategli dei tagli in profondità, basta col buio che non ci si capisce più un tubo. Altro punto negativo e per me strano è stato dare la storia del passato circense di Jason Todd a Dick Grayson e crearne una nuova per Jason Todd. Capisco che lo avranno notato in pochi, ma seriamente è una caduta di stile. Concludendo, questa sui Titani è una bella serie da guardare, più per un pubblico adulto che per uno di giovani. Quindi se state pensando di farla vedere al vostro figlio, magari guardate il primo episodio per capire il livello di violenza presente. Ora non si può che correre velocemente e per l'ultima volta dalla nostra Noemi, che ci introdurrà un telefilm suggeritomi da Ferruccio qualche mese fa, che Netflix non mi aveva prontamente evidenziato. Parliamo di Anon.
Siamo in un futuro prossimo. Le grandi insegne luminose delle megalopoli hanno lasciato il posto ad un mondo grigio e opaco, privo di qualsiasi inventiva e freschezza. Tutte le persone ricevono un flusso costante di informazioni e di pubblicità attraverso impianti per la realtà aumentata. L'anonimato non esiste più, perché tutti sono connessi all'Ether, un database immenso che registra le vite di ognuno e immagazzina dati, ai quali le autorità possono accedere per perseguire criminali. Nostra guida all'interno di questo futuro distopico è un detective, del quale seguiamo le mosse mentre è impegnato a indagare su una serial killer che è riuscita ad eludere Aether e a cancellarsi da ogni memoria visiva.
Ammetto di essere rimasto piacevolmente colpito da questo film per diversi motivi. Le tematiche, la trama e la sua realizzazione finale. Sì, lo devo ammettere, mi ha colpito parecchio. Ed era da tempo che non vedevo un film in questa nicchia così promettente. Clive Owen poi potrebbe essere paragonato a un Nicolas Cage per la sua quasi monoespressività, ma in questo film, come per I figli degli uomini, è proprio quel suo sguardo a dare un carattere incredibile alla storia, cosa che non capita mai in nessun film con Nicola Gabbia. Amanda Seyfried dà poi quel tocco di sensualità al film che non ti aspetti, ma che sembra completare e incasellarlo meglio in quel sottogenere dark sci-fi alla 1984. E proprio da 1984 questo film sembra essere uscito, con la tecnologia di controllo e plagio della mente umana in cui tutti tutti sembrano dover rimanere inseriti nel loro posto, in cui le informazioni sembrano imprescindibili e dove chi riesce a riprogrammare il sistema, un fuggitivo o reietto, è da combattere con ogni misura. Sembrerebbe una realtà molto più prossima di quanto si possa credere e anzi vorrei far notare che siamo alla stessa distanza temporale da quando fu ambientato il romanzo 1984 a quando uscì il libro. Vuole dire qualcosa? Non credo, ma è bello vedere come oggi le nostre vite siano estremamente controllate e plasmate dai dati e dalle informazioni che ci inondano. Questo film è comunque una fantascienza lenta, riflessiva, molto ponderata e che quasi vuole farti dimenticare di essere fantascienza. Belle poi le scene introduttive in cui ti spiegano come ci si relaziona in questo mondo, che sono sottili ma perfette nel farti capire che l'umanità non è sparita, che i ricordi rimangono nelle persone e che la tecnologia, anche se spinta, rimane pur sempre un orpello della nostra esistenza di cui si può fare a meno. Per questo la frase finale di Anon e Sal è qualcosa di spettacolare che completa questo ciclo. Una piccola perla a basso budget che ogni tanto ci vuole in questa fantascienza sempre più improntata al blockbuster. E con questa abbiamo finito per oggi. Il vostro M vi saluta e vi ricorda di attendere in linea il segnale acustico per lasciare il vostro messaggio. Se avete fretta potete sempre contattarmi ricercandomi su marcodadia.net o i vari social network come Twitter, Telegram e Instagram. Alla prossima qui su FSC. Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
In fondo non può mancare il solito spazio post-credit di Woz, quest'oggi soprannominato Le pillole di Woz. In attesa di vedermi bene The Punisher e Night Flyers, vi parlo di altre cose in streaming in cui mi sono imbattuto in questi ultimi periodi. Non posso non citare il reboot della mitica serie di cartoni animati Carmen Sandiego, arrivata da poco su Netflix, e da buon nostalgico l'ho trovata in pieno stile con la serie originale anni 90, ma con diversi cambiamenti dalla caratterizzazione dei personaggi che un po' mi hanno fatto storcere il naso. Però la serie funziona ed è ben curata, piena di quei riferimenti geografico-storico-culturali impreziosivano l'originale. Al limite della fantascienza, direi un fanta-horror, abbiamo su Netflix Bird Box con Sandra Bullock, che per certi versi è molto interessante, con una bella trama che incute ansia nello spettatore, ma anche una serie di domande che non avranno mai risposta nella visione del film. E cioè, che diamine sta succedendo e perché certe cose avvengono? Certo che da maschio non ho potuto che apprezzare l'ormai cinquantenne Sandra Bullock, ma quello che forse dà più carattere al film è l'espressività della bambina. Ancora più al limite della fantascienza troviamo, sempre su Netflix, il divertente The Good Place, dove una Kirsten Bell, non ditele che la adoro da quando faceva Veronica Mars, si trova morta nella parte buona dell'aldilà, in cui però l'hanno confusa con un'altra persona e lei sarebbe stata destinata alla parte cattiva. Un telefilm veramente divertente e ironico con il geniale colpo di scena a fine della prima stagione, una vera battaglia tra il bene e il male che abbiamo dentro di noi. Le successive stagioni, non ancora presenti in Italia, ma già in altre nazioni, sono probabilmente in calo, ma comunque divertenti. E vedere poi Ted Danson in una puntata fare il barista come nella fortunata serie anni 80 Cheers, da noi Cin Cin, non ha prezzo. Siamo quasi alla parte clou di queste pillole, ma prima un accenno a Io, un film di Netflix catastrofico in cui, in una terra devastata, una ricercatrice è rimasta sola a cercare di trovare un miracolo per riportare in vita il pianeta ormai abbandonato da tutti in favore di una base spaziale attorno a Io, vicino a Giove. Un film lento e riflessivo che lascia molto tempo a campi lunghi e a non dialoghi, purtroppo però gli manca qualcosa per diventare veramente bello. Procede tra alti e bassi con un finale che mi ha lasciato parecchio interdetto e deluso. Diciamocelo, se toglievano l'ultimo minuto e finiva all'abbraccio era molto meglio. Però il tema della salvaguardia del pianeta, il porci la domanda su dove andremo e cosa dovremo fare per sopravvivere, è a mio avviso interessante e fondamentale, perché probabilmente abbandoneremo questo pianeta, ma non possiamo allo stesso modo permetterci di abbandonarlo, anche se lo stiamo devastando. Un film comunque interessante che può fornirci spunti di riflessione sul mondo attuale. Questo ci porta quindi al momento che tutti stavate attendendo con ansia. Cosa ne penso di Discovery? Ho visto solo 3 episodi di questa nuova stagione e devo dire che procede tra alti e ancora troppo bassi. Personaggi come Tilly sono assolutamente inutili, il personale di plancia non si sa chi sia. Pike è forse l'unica nota positiva e appena arrivano sullo schermo i Klingon ti sale la bile verso l'infinito e oltre. Però il secondo episodio, per come è stato concepito e per il tema trattato, mi lascia ben sperare per un futuro alla The Orville, ma ci vorrà tempo e speranza, considerando che non tutti gli episodi li lasceranno in mano ad un regista come Jonathan Frakes. Adesso abbiamo veramente finito e dovrete aspettare i tempi di Fantascientificast per la prossima puntata. Il vostro M ritorna a parlare da solo nella sua stanza del manicomio. Ciao!
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy 2, get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.